Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
Dario Fabbri. Geopolitica umana. Dario Fabbri apre il libro con una premessa che funge da manifesto della sua visione della geopolitica. Spiega come, nel corso degli anni, si sia allontanato dalla politologia e dalle relazioni internazionali tradizionali, perché troppo spesso, limitate alla superficie degli eventi e prive di una reale profondità storica e antropologica. Per l'autore, la geopolitica classica, così come è stata concepita tra 800 e 900, ha mostrato i suoi limiti, poiché è basata su un determinismo geografico che non tiene conto della variabile umana. La sua proposta è quella di una geopolitica umana, una disciplina che non si limita a studiare i movimenti di stati e imperi, ma che scava nelle radici delle collettività, nelle loro pulsioni profonde, nelle loro paure e aspirazioni. Lo scrittore rifiuta l'idea che siano i singoli leader o le ideologie politiche a determinare la storia. Ciò che conta davvero è il modo in cui le comunità umane si percepiscono e agiscono nel tempo. Questo approccio lo ha portato a essere chiamato a presentare le sue teorie a istituzioni prestigiose come l'Oriel College di Oxford e il Board di Microsoft, ma anche a essere consultato da leader politici di primo piano, come il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Fabbri introduce la sua analisi chiarendo che la geopolitica umana non è una disciplina neutrale. Essa serve primariamente alla collettività di appartenenza. Non è uno strumento divulgativo generico, ma un metodo che deve essere usato con discernimento, in particolare per il bene della propria nazione. L'autore insiste sulla necessità di osservare il mondo senza complessi aprioristici e senza illusioni progressiste, riconoscendo la natura inevitabilmente conflittuale delle relazioni tra stati e popoli. La sua analisi sarà dunque realistica, priva di preconcetti moralistici e tesa a comprendere le dinamiche fondamentali che plasmano il mondo contemporaneo. Si inizia con la definizione della geopolitica umana e alle differenze rispetto alla geopolitica classica. Secondo Fabbri, la geopolitica tradizionale ha spesso ridotto l'analisi delle relazioni internazionali a fattori geografici e materiali, posizione strategica, risorse naturali, forza militare. Questo approccio, per quanto utile, è insufficiente per comprendere le vere dinamiche che muovono il mondo. La geopolitica umana, invece, si concentra sulle collettività e sul loro modo di percepire se stesse e gli altri. Ogni popolo sviluppa nel tempo una propria visione del mondo, una propria psicologia collettiva, che influenza le sue scelte più di qualsiasi fattore economico o militare. L'autore paragona questo fenomeno alla fisica. Mentre è impossibile prevedere il comportamento di un singolo atomo, è possibile comprendere le dinamiche di una molecola, ossia di un insieme di atomi. Lo stesso vale per gli esseri umani. Il comportamento del singolo è imprevedibile, ma quello delle masse segue schemi ben definiti, che possono essere studiati e analizzati. Lo scrittore evidenzia come le nazioni non siano entità razionali, ma organismi vivi, plasmati dalla storia e dalle esperienze collettive. Esse non si muovono esclusivamente per interesse economico o per considerazioni strategiche, ma spesso sono guidate da sentimenti profondi, come il desiderio di gloria, la paura del nemico, la volontà di affermare la propria identità. La geopolitica umana studia proprio queste pulsioni, cercando di comprendere il vero motore delle azioni delle nazioni. Un altro aspetto fondamentale della geopolitica umana è la sua stretta connessione con la storia. Ogni nazione è il prodotto del proprio passato, e solo attraverso una comprensione profonda delle sue radici è possibile prevederne il futuro. Fabbri critica la tendenza a interpretare la geopolitica in modo astratto, applicando modelli universali senza considerare le specificità storiche e culturali dei singoli paesi. Questo approccio, tipico della politologia occidentale, è spesso fuorviante e incapace di cogliere la complessità del reale. Infine, l'autore introduce il concetto di percezione reciproca tra le nazioni. Ogni popolo ha un'immagine di se stesso e un'immagine degli altri, spesso distorte dalla propaganda e dai pregiudizi. La geopolitica umana deve analizzare queste percezioni, perché influenzano profondamente le dinamiche internazionali. Ad esempio, il modo in cui la Russia vede l'Occidente e il modo in cui l'Occidente vede la Russia sono elementi decisivi per comprendere le tensioni tra questi due blocchi. Lo scrittore affronta il tema delle nazioni, analizzandone l'origine, la struttura e le caratteristiche principali. Egli sfata l'idea che le nazioni siano entità naturali ed eterne. Al contrario, esse sono costruzioni storiche, nate attraverso processi di assimilazione e integrazione. La genesi di una nazione avviene in tre fasi fondamentali. 1. Violenza iniziale. Un gruppo dominante impone il proprio modello culturale sugli altri, spesso con la forza. 2. Incantamento. La popolazione assimilata perde memoria della violenza originaria e comincia a identificarsi con il nuovo modello. 3. Appartenenza. Le generazioni successive accettano pienamente l'identità nazionale, trasformandola in un elemento fondamentale della loro esistenza. Fabbri fornisce numerosi esempi storici di questo processo. L'Italia, ad esempio, è nata attraverso l'imposizione del modello piemontese sul resto della penisola. Dopo l'unificazione, il governo ha imposto il fiorentino come lingua ufficiale, relegando gli altri dialetti a una condizione di inferiorità. In Francia, il gruppo parigino ha imposto la propria cultura su occitani, bretoni e alsaziani, creando un'identità nazionale omogenea. Negli Stati Uniti, la guerra civile ha sancito la supremazia del modello nordista su quello sudista, definendo così l'identità americana contemporanea. Ogni nazione possiede un gruppo dominante che stabilisce il canone culturale e impone la propria visione sul resto della popolazione. Questo fenomeno è inevitabile e si riscontra in tutte le nazioni della storia. L'autore sottolinea come l'idea di una nazione inclusiva e senza un modello dominante sia un'illusione. Ogni comunità umana è strutturata attorno a un nucleo egemonico che garantisce la coesione e la stabilità del sistema. Osserva come le nazioni siano ancora oggi gli attori principali della politica globale, nonostante la retorica sulla globalizzazione e sul superamento degli stati-nazione. Anzi, il numero delle nazioni riconosciute ufficialmente è aumentato negli ultimi decenni, a dimostrazione del fatto che il bisogno di identità e appartenenza rimane una forza primaria nelle relazioni internazionali. Dario Fabbri introduce il concetto di impero come una delle forme più longeve e strutturate della storia umana. A differenza delle nazioni, che si basano su un principio di omogeneità culturale e sentimentale, gli imperi si fondano sulla diversità e sulla stratificazione. Mentre una nazione aspira all'unità e alla coesione interna, un impero abbraccia la molteplicità e si mantiene in equilibrio attraverso un delicato meccanismo di dominio e integrazione. L'autore sottolinea che gli imperi non nascono per scelta consapevole, ma per necessità strategica. Un popolo dominante, per garantire la propria sicurezza, estende progressivamente la propria influenza sulle popolazioni circostanti, incorporandole in una struttura di potere più ampia. Inizialmente, questo processo è dettato da esigenze difensive, ma col tempo assume una logica propria e si trasforma in un sistema permanente. Smonta il luogo comune secondo cui gli imperi sarebbero entità del passato, sostituite dagli stati-nazione. Al contrario, sostiene che gli imperi siano ancora oggi gli attori principali della politica globale. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia non sono semplici nazioni, ma veri e propri imperi, con una sfera di influenza che si estende ben oltre i loro confini ufficiali. Analizzando il caso degli Stati Uniti, l'autore mostra come l'egemonia americana non sia basata sulla conquista territoriale diretta, ma su un sofisticato sistema di controllo economico, militare e culturale. Washington mantiene la propria posizione dominante attraverso la rete di alleanze, la presenza militare in tutto il mondo e il soft power esercitato dalle sue multinazionali e dai suoi media. La capacità degli Stati Uniti di attrarre talenti da tutto il mondo e di plasmare l'immaginario collettivo globale è una delle chiavi del loro successo imperiale. La Russia, invece, segue una logica imperiale più tradizionale, basata sulla forza militare e sulla cooptazione delle élite locali. Storicamente, Mosca ha sempre cercato di ampliare la propria profondità strategica, conquistando e controllando territori che potessero fungere da cuscinetto contro potenziali minacce esterne. L'occupazione dell'Ucraina è solo l'ultimo esempio di questa strategia. La Russia non può esistere come semplice Stato-nazione, perché la sua sicurezza dipende dalla subordinazione delle popolazioni circostanti. La Cina, pur avendo un approccio diverso, segue anch'essa una logica imperiale. La sua strategia è fondata sulla sinizzazione progressiva delle minoranze interne e sull'espansione della propria influenza economica all'estero. Il progetto della nuova Via della Seta, Belt and Road Initiative, è un chiaro esempio di come Pechino stia cercando di costruire un impero economico, vincolando le nazioni partner alla propria sfera di influenza attraverso investimenti e infrastrutture. Fabbri sottolinea che gli imperi non sono destinati a scomparire, ma si trasformano nel tempo. La loro esistenza è spesso negata o mascherata da narrazioni ideologiche, ma la realtà geopolitica dimostra che la logica imperiale continua a essere il motore della politica internazionale. Affronta un tema cruciale: la reale importanza delle forme di governo nella determinazione del destino di una nazione. L'autore mette in discussione l'idea, tipica della tradizione occidentale, secondo cui la democrazia sarebbe il modello politico superiore e destinato a diffondersi in tutto il mondo. Secondo lo scrittore, le forme di governo sono solo una sovrastruttura, mentre la vera essenza di una nazione risiede nella sua struttura antropologica e culturale. La stabilità e la forza di un paese non dipendono tanto dal suo sistema politico, quanto dalla coesione interna e dalla capacità della classe dirigente di interpretare le necessità profonde della popolazione. Prendendo come esempio la Cina, Fabri dimostra che un sistema autoritario può garantire stabilità ed efficienza, a patto che sia in sintonia con la psicologia collettiva del popolo che governa. Pechino non è una democrazia, eppure il Partito Comunista mantiene il controllo grazie alla capacità di rispondere ai bisogni della popolazione e di offrire una visione chiara del futuro. Al contrario, molte democrazie occidentali si trovano in crisi perché hanno perso il contatto con le esigenze reali dei cittadini. L'autore cita il caso dell'Unione Europea, dove le istituzioni politiche appaiono sempre più scollegate dalla volontà popolare. Il crescente scetticismo verso la classe dirigente e la diffusione di movimenti populisti sono segnali di una frattura profonda tra la popolazione e le élite, che non può essere risolta semplicemente attraverso riforme istituzionali. Sostiene che la chiave per la stabilità di una nazione non sia il tipo di governo, ma la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti storici e di mantenere un'identità forte. Le nazioni che riescono a farlo prosperano, indipendentemente dal fatto che siano democratiche o autoritarie. L'autore demolisce un altro mito della politologia tradizionale, quello del leader come artefice della storia. Secondo Fabri, i leader politici sono in realtà figure secondarie, semplici espressioni delle dinamiche collettive della loro nazione. L'autore porta numerosi esempi storici per dimostrare come le decisioni dei leader siano in gran parte determinate dai vincoli imposti dalla struttura della loro comunità. Anche le figure più iconiche, come Napoleone o Hitler, non hanno creato le condizioni storiche in cui si sono mossi, ma ne sono stati il prodotto. Un esempio emblematico è quello degli Stati Uniti. Ogni presidente americano, indipendentemente dalla sua ideologia, è costretto ad agire entro i limiti imposti dalla posizione imperiale del paese. Trump, Obama, Biden, Le loro politiche possono variare nei toni, ma la traiettoria strategica degli Stati Uniti rimane sostanzialmente la stessa. Un altro caso significativo è la Russia. Molti analisti occidentali attribuiscono a Vladimir Putin un ruolo decisivo nelle scelte geopolitiche di Mosca, ma lo scrittore dimostra che la politica estera russa è guidata da esigenze strutturali che esisterebbero anche senza di lui. L'espansione verso l'Ucraina, la tensione con l'Occidente, la ricerca di una profondità strategica, sono tutte dinamiche radicate nella storia russa, indipendenti dal leader di turno. Osserva che il culto della personalità è spesso un'illusione, utile per semplificare la narrazione degli eventi ma poco efficace per comprendere la realtà geopolitica. La storia è determinata dai popoli, non dai singoli individui. Dario Fabbri affronta uno dei fattori più trascurati ma fondamentali della geopolitica, la demografia. L'autore sostiene:
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
Sostiene che il numero, l'età e la distribuzione della popolazione siano elementi cruciali nella competizione tra le nazioni, spesso più importanti dell'economia o della forza militare. La demografia è un elemento strutturale che incide direttamente sulla potenza di uno Stato e sulla sua capacità di proiettare influenza nel lungo termine. Uno dei principali argomenti è la correlazione tra crescita demografica e potenza geopolitica. La storia dimostra che le nazioni in espansione demografica tendono ad avere un maggiore dinamismo e capacità di iniziativa, mentre quelle con popolazioni in declino soffrono di stagnazione e perdita di influenza. Prende come esempio il caso della Cina, che, pur essendo la nazione più popolosa del mondo, sta attraversando una crisi demografica causata dal rapido invecchiamento della popolazione e dal calo delle nascite. Questo fenomeno potrebbe compromettere la sua ascesa come superpotenza globale. Un'altra questione centrale è il concetto di età mediana. Una popolazione giovane è più incline all'espansione e alla competizione, mentre una popolazione anziana tende a essere più conservativa e a evitare il rischio. Paesi con una bassa età mediana, come l'India o l'Egitto, hanno un potenziale di crescita elevato, mentre nazioni come il Giappone o l'Italia, con una popolazione in età avanzata, devono affrontare un declino progressivo del loro peso geopolitico. L'autore analizza anche il fenomeno delle migrazioni e il loro impatto sulla stabilità delle nazioni. L'immigrazione può rappresentare un'opportunità per compensare il calo delle nascite, ma solo se il paese ricevente è in grado di assimilare i nuovi arrivati. Sottolinea che l'assimilazione è un processo storico complesso che richiede tempo e non può essere dato per scontato. Se fallisce, si possono creare tensioni sociali e frammentazione interna. Fabbri ribadisce che la geopolitica non può prescindere dall'analisi demografica. Le nazioni con una crescita sana e sostenibile della popolazione hanno un vantaggio competitivo, mentre quelle che non riescono a rinnovarsi sono destinate a perdere rilevanza sullo scenario internazionale. Uno dei pregiudizi più diffusi nel pensiero occidentale è l'idea che la potenza di una nazione sia determinata principalmente dalla sua economia. Smonta questa convinzione, dimostrando che la ricchezza economica non è necessariamente sinonimo di forza geopolitica. L'autore evidenzia come molte delle principali potenze della storia non siano state necessariamente le più ricche, ma piuttosto quelle in grado di mobilitare risorse strategiche in modo efficace. Avere un'economia florida è un vantaggio, ma non garantisce automaticamente l'egemonia. Gli stati devono essere in grado di tradurre la loro ricchezza in strumenti di potenza, come la forza militare, l'influenza diplomatica e il controllo delle risorse chiave. Un esempio emblematico è quello del Regno Unito, che nel XIX secolo divenne la più grande potenza mondiale non solo grazie alla sua economia industriale, ma soprattutto grazie alla sua supremazia navale e alla capacità di costruire un impero globale. Allo stesso modo, l'Unione Sovietica, pur avendo un'economia meno efficiente rispetto agli Stati Uniti, è stata per decenni una superpotenza grazie alla sua forza militare e al controllo su un vasto blocco di paesi satelliti. Lo scrittore analizza poi il caso contemporaneo della Germania. Nonostante sia la prima economia europea, la Germania non è una potenza geopolitica paragonabile agli Stati Uniti o alla Cina. Questo perché Berlino, pur eccellendo nella produzione industriale e nelle esportazioni, non possiede strumenti di proiezione strategica adeguati. Non ha una politica di difesa autonoma, dipende dalla NATO per la sua sicurezza e non esercita un'influenza determinante al di fuori del contesto europeo. Dall'altra parte, gli Stati Uniti dimostrano come una potenza possa vivere anche in modo antieconomico, accumulando enormi deficit commerciali, ma mantenendo il controllo sulle dinamiche globali grazie alla loro superiorità militare, tecnologica e culturale. In conclusione, l'autore sottolinea che la geopolitica non è una gara economica, ma una competizione tra nazioni in grado di imporsi sugli altri attraverso strumenti di potenza. Un'economia forte è utile, ma non basta da sola a garantire l'egemonia. Fabri analizza due processi fondamentali nella storia delle nazioni: l'assimilazione e l'integrazione. Questi termini sono spesso confusi, ma in realtà indicano due fenomeni distinti. L'assimilazione è il processo attraverso il quale un gruppo minoritario viene completamente assorbito dalla cultura dominante fino a perdere la propria identità originaria. Storicamente, è il metodo più efficace per costruire nazioni stabili e coese. Un esempio classico è quello della Francia, che nel corso dei secoli ha assimilato numerose minoranze, imponendo il francese come lingua unica e promuovendo una forte identità nazionale. L'integrazione, invece, è un processo meno radicale, in cui i gruppi minoritari mantengono parte della loro identità originale, ma vengono comunque inclusi nella società dominante. Questo modello può funzionare, ma comporta sempre il rischio di divisioni interne e di conflitti culturali. L'autore analizza il caso degli Stati Uniti, che storicamente hanno praticato un modello di assimilazione parziale. Gli immigrati, pur provenendo da culture diverse, sono stati spinti a conformarsi ai valori anglosassoni, dando vita a un'identità nazionale condivisa. Tuttavia, negli ultimi decenni, la crescente enfasi sul multiculturalismo ha reso più difficile questo processo, aumentando le tensioni etniche. Un altro caso interessante è quello della Cina, che ha sempre perseguito una politica di assimilazione aggressiva. Le minoranze etniche, come gli Uiguri e i tibetani, sono state sottoposte a un processo di sinizzazione forzata, con l'obiettivo di annullare le differenze culturali. Questo ha portato a forti tensioni, ma ha anche rafforzato il controllo del governo centrale sulle periferie. Fabri sottolinea che, nel lungo periodo, l'assimilazione è l'unico metodo realmente efficace per garantire la stabilità di una nazione. Le società che si illudono di poter mantenere coesione senza un modello culturale dominante rischiano di frammentarsi e di diventare ingovernabili. Introduce il concetto di grammatica strategica, ovvero l'insieme di principi e logiche che guidano le nazioni nella loro azione geopolitica. L'autore sostiene che ogni Stato segue una propria grammatica strategica, che è il risultato di fattori storici, geografici e culturali. Questa grammatica non è il frutto di scelte razionali individuali, ma di un processo collettivo che si sviluppa nel tempo e diventa una sorta di istinto nazionale. Spiega che la grammatica strategica di una nazione è influenzata dalla sua posizione geografica. Ad esempio, gli Stati Uniti, essendo protetti da due oceani e confinanti solo con due paesi relativamente deboli, hanno sviluppato una strategia di intervento globale senza il bisogno di difendersi costantemente da minacce ai loro confini. Al contrario, la Russia, priva di barriere naturali, ha sempre perseguito una strategia basata sull'espansione territoriale per creare una profondità strategica e proteggersi dagli invasori. Un altro elemento fondamentale della grammatica strategica è la storia della nazione. I popoli con una lunga tradizione imperiale, come la Cina o la Turchia, tendono a mantenere un approccio espansionista e a considerarsi al centro di un sistema di relazioni gerarchiche. Al contrario, nazioni con una storia di frammentazione o dominazione straniera, come l'Italia, sviluppano una grammatica strategica più incerta e influenzata da potenze esterne. L'autore sottolinea anche l'importanza della psicologia collettiva. Alcuni popoli hanno un'attitudine aggressiva e vedono il confronto con gli altri come un elemento naturale della loro esistenza, mentre altri sono più inclini al compromesso e alla mediazione. Queste caratteristiche non sono il risultato di decisioni razionali, ma di un'identità culturale profondamente radicata. Fabbri afferma che comprendere la grammatica strategica di una nazione è essenziale per prevederne il comportamento. Gli stati non cambiano facilmente il loro modo di agire, perché la loro strategia è il prodotto di secoli di esperienze e adattamenti. Chi ignora questo principio rischia di interpretare in modo errato le dinamiche internazionali e di prendere decisioni basate su aspettative irrealistiche. Analizza la storica dicotomia tra potenze terrestri e potenze marittime, un concetto centrale nella geopolitica. La distinzione tra queste due categorie di stati è fondamentale per comprendere le strategie globali e le dinamiche di potere. Le potenze terrestri sono caratterizzate da un forte controllo del territorio e da una struttura statale centralizzata. La loro sicurezza dipende dalla difesa dei confini e dalla capacità di proiettare influenza sui territori adiacenti. La Russia è l'esempio perfetto di potenza terrestre. La sua strategia è sempre stata quella di espandersi verso ovest e sud per creare una cintura di sicurezza intorno al proprio nucleo. Le potenze marittime, invece, si affidano al controllo delle rotte commerciali e alla supremazia navale per esercitare il loro potere. Questi stati tendono a essere più dinamici e orientati al commercio, ma dipendono dalla loro capacità di mantenere il dominio sui mari. Il Regno Unito e, più recentemente, gli Stati Uniti sono gli esempi più emblematici di potenze marittime. Mostra come questa dicotomia abbia determinato molte delle principali rivalità della storia. Il confronto tra l'impero britannico e la Germania nella Prima Guerra Mondiale, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica nella Guerra Fredda e oggi tra gli Stati Uniti e la Cina può essere interpretato come un conflitto tra una potenza marittima e una potenza terrestre. La Cina, pur avendo una tradizione di potenza terrestre, sta cercando di trasformarsi in una potenza marittima attraverso il rafforzamento della sua flotta e il controllo del Mar Cinese meridionale. Tuttavia, questa transizione è complessa e incontra resistenze sia interne che esterne. L'Italia, secondo l'autore, è un caso peculiare. Pur essendo geograficamente una penisola e avendo avuto in passato una forte tradizione marittima, con Venezia e Genova, ha sviluppato una mentalità più vicina a quella delle potenze terrestri, rinunciando spesso a sfruttare il proprio potenziale strategico sul mare. Fabbri sottolinea che il dominio marittimo è un fattore decisivo per l'egemonia globale. La capacità di controllare gli oceani garantisce accesso alle risorse, influenza economica e superiorità militare. Le potenze che non riescono a imporsi sul mare sono inevitabilmente destinate a essere limitate nella loro proiezione internazionale. Analizza il fenomeno della globalizzazione, smontando l'idea che essa rappresenti la fine della geopolitica o il superamento delle rivalità tra stati. Al contrario, l'autore sostiene che la globalizzazione non abbia affatto ridotto il conflitto tra le nazioni, ma lo abbia solo trasformato e reso più complesso. La globalizzazione è spesso descritta come un processo neutrale e inevitabile, ma lo scrittore dimostra che in realtà essa è guidata da precise forze geopolitiche. L'espansione del commercio, la diffusione della tecnologia e l'interconnessione economica sono strumenti di potere, utilizzati dalle nazioni più forti per consolidare la loro influenza sul resto del mondo. L'autore evidenzia come la globalizzazione abbia in realtà rafforzato la gerarchia tra gli stati. Gli Stati Uniti, grazie alla loro supremazia tecnologica e finanziaria, sono stati i principali beneficiari di questo processo, imponendo le proprie regole economiche e culturali a livello globale. Analizza poi le reazioni alla globalizzazione. Mentre alcuni paesi hanno cercato di adattarsi a questo sistema per trarne vantaggio, altri lo hanno percepito come una minaccia alla loro sovranità e hanno sviluppato strategie per limitarne gli effetti. La Russia, ad esempio, ha reagito cercando di ridurre la propria dipendenza dall'Occidente, mentre la Cina ha sfruttato la globalizzazione per rafforzarsi, ma sta ora cercando di costruire un sistema alternativo meno dipendente dagli Stati Uniti. L'autore osserva che la globalizzazione non ha portato alla fine degli imperi, ma alla creazione di un impero universale, in cui pochi stati dominano il resto del mondo attraverso il controllo delle reti economiche e tecnologiche. Questo impero non è esplicitamente riconosciuto come tale, ma funziona attraverso meccanismi di dipendenza e interconnessione. Fabri affronta il tema del controllo delle infrastrutture digitali e del cyberspazio come nuova frontiera della geopolitica. La rete, intesa come l'insieme delle infrastrutture tecnologiche che gestiscono le comunicazioni globali, è oggi il principale strumento di potere. L'autore dimostra come il dominio della rete sia diventato il nuovo campo di battaglia tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti mantengono ancora il primato, grazie al controllo sulle principali piattaforme digitali, ai data center e ai cavi sottomarini che trasportano il traffico internet globale. Tuttavia, la Cina sta investendo enormemente nella creazione di un ecosistema digitale autonomo, sfidando l'egemonia americana. Lo scrittore conclude il libro ribadendo che la geopolitica è più viva che mai e che il dominio delle infrastrutture digitali sarà la chiave per la supremazia nel XXI secolo.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. Geico's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with Geico.